Il mondo alla radio.
Puntuali, rieccoci qui su Radio Vaticana Italia, Paola Simonetti al microfono per questa seconda parte di trasmissione. Il matrimonio è un momento epocale, non c'è che dire, della vita di una coppia, oggi organizzato, almeno in Italia, come un vero evento pubblico, è curato in ogni dettaglio, spesso con uno sfarzo che arriva forse ad eccessi esagerati, dai fiori alla chiesa, dall'abito alla torta, naturalmente anche la location per pranzo e cena, fino al dopo festeggiamento contempla spesso costi da capogiro. Pensate che è un business che in Italia si aggira sui 40 miliardi l'anno e genera un indotto significativo. Per esempio il mercato degli abiti da sposa e da cerimonia fruttava, almeno prima del coronavirus, 600 milioni, quello delle bomboniere 800 milioni e poi c'è il settore dei fotografi 400 milioni, quindi insomma parliamo di cifre importanti. Se si aggiungono poi i musicisti, l'organizzatore del matrimonio, il wedding planner, il catering, i fioristi, i noleggiatori delle auto da cerimonia e anche i parrucchieri, diciamo che il costo veramente è per pochi, se proprio vogliamo dirla tutta. È un mercato però a cui l'emergenza Covid, con la cancellazione di circa 70.000 cerimonie, ha dato purtroppo un colpo ben assestato. Però nel contesto di un settore che sicuramente è fonte di lavoro, è bene ricordare che gli sprechi sono tantissimi, insomma, dal mangiare, anche l'abito stesso da sposa che viene usato una volta sola in un solo giorno ed è costato spesso migliaia di euro. È uno spreco che però una onlus di Roma proprio non ci stava a vederlo, diciamo, concretizzarsi così, senza che nessuno ci mettesse mano, era inaccettabile. Questa onlus si chiama So Wed, adesso capiremo anche perché questo nome, e ha pensato di recuperare con donazioni di abiti usati appunto un solo giorno, di rimetterli in circolo dietro donazione per l'appunto per un nuovo acquisto e veicolando il denaro su progetti di sostegno a donne svantaggiate. Ce lo facciamo raccontare dalla stessa fondatrice, Veronica Bello. Benvenuta Veronica.
Ciao, grazie di avermi invitata Paola.
Grazie a te di essere con noi, già che mi dai del tu va bene, ti darò del tuo anch'io. Allora, Veronica, il nome è significativo della vostra onlus, So Wed, cioè?
Sì, So Wed sta per social wedding, quindi è una parola che ne contiene due e che allo stesso tempo significa seminare, quindi dare vita a nuove idee, a nuovi progetti, è un po' così che l'abbiamo interpretata.
Bellissimo, insomma, quindi un doppio significato e avete insomma in qualche modo anche il seminare, è una bella immagine, no? Che insomma seminate poi su vari fronti, che adesso cercheremo di capire. Allora, Veronica, come funziona il meccanismo? Cioè voi raccogliete donazioni di abiti un po' da vari fronti, a livello privato ma anche a livello commerciale, ho capito bene?
Sì, assolutamente sì. C'è la possibilità di donare gli abiti a su web sia se si è privati sia se si è atelier, infatti tantissimi da tutta Italia stanno aderendo all'iniziativa e atelier che purtroppo hanno chiuso sì. O magari che invece hanno piacere a donare alcuni dei pezzi delle loro collezioni ci stanno contattando e ci stanno spedendo i loro abiti.
Voi Veronica siete nate di recente, nel 2018, quindi parliamo di un paio d'anni fa, quindi veramente un'esperienza recentissima. Tu però non sei nuova al settore, così apposta ti è venuta questa idea. Perché? Spiegaci un po'.
Allora, io sono nuova al settore sociale, ma non nuova al settore fashion. Infatti ho sempre studiato, sin dalle superiori, un percorso di moda. E mi sono poi laureata in Fashion Styling e Editing a Roma e sono partita per Londra, quindi è proprio lì che nasce l'idea dell'associazione,
sì.
Perché esistono questi charity shop, questi negozi nel quale è possibile donare qualunque cosa, sia libri, abbigliamento, giocattoli, e vengono proprio smistati e rivenduti per sostenere progetti di beneficenza. Spesso si decide ogni anno un diverso progetto da sostenere, poi c'è la Croce Rossa,
sì.
Insomma diverse associazioni e lì mi è venuta un po' l'idea perché ho collaborato lì a Londra con uno di questi
okay.
shop.
Quindi, insomma, è un'idea esterofila che però, insomma, è applicabile davvero in ogni dove e soprattutto il settore del matrimonio. Io facevo un'introduzione per far capire quali sono i costi, no, di un evento come quello del matrimonio oggi in Italia. Ho visto matrimoni veramente, non lo so, da rimanere a bocca aperta, ma anche in famiglia ormai mi sono resa conto che il tempo è passato e che il matrimonio viene visto addirittura proprio come un pacchetto quasi unico, no? All'interno del pacchetto veramente viene offerto tutto e si spendono cifre importanti. L'abito da sposa è, come dire, centrale all'interno, no, della cerimonia, insomma l'elemento della sposa è davvero quello che c'è da guardare, no? Sostanzialmente quando compare la sposa tutti sono con gli occhi puntati su di lei, quindi l'abito è, come dire, fondamentale in quel giorno, poi però si attacca una stampella dentro l'armadio e lì morirà l'abito, a meno che non verrà poi, no, dato forse ad altri eredi e nell'interno della famiglia, però è un bene che rimane fermo e quindi l'idea di riutilizzarlo per chi ne ha bisogno è davvero bella. Voi quindi rivendete, diciamo, gli abiti, li selezionate, immagino con un criterio, c'è un criterio di selezione?
Allora, diciamo che non si può parlare di vera e propria vendita essendo noi una onlus, quindi viene offerta una donazione da parte della sposa o lo sposo che scelgono uno dei nostri, sì, abiti, e che viene data anche un po' in base ai requisiti dell'abito scelto, perché alcuni, come abbiamo già detto, sono nuovi, di ultime collezioni, quindi magari ci si aspetta che il minimo di donazione sia leggermente più alto rispetto a un abito usato. E quindi diciamo è un po' questo il meccanismo.
Allora, c'è un minimo di donazione, nel senso che voi non potete andare al di sotto naturalmente di una certa cifra, altrimenti non si riesce a raccogliere il denaro sufficiente poi per, forse per questi progetti importanti, è così?
Allora, diciamo che essendo soprattutto noi una nuova associazione neonata, si spera sempre che chi sia dall'altra parte faccia, diciamo, una donazione che sia più o meno inerente al budget che avrebbe speso in un atelier.
Certo.
Quindi diciamo speriamo sempre che non donino 5 euro, ecco. Però ovviamente ci tengo a ribadire che non è che possiamo dare un vero e proprio prezzo.
Certo.
Quindi ci affidiamo al buon cuore degli,
diciamo,
sposi,
a una regola morale non scritta, diciamola così.
Sì,
senti Veronica, come veicolate però i soldi sui progetti? Cioè c'è una rete di associazioni con le quali voi dialogate, che vi segnalano anche le donne in difficoltà? Perché voi diciamo date aiuto a donne di diversa estrazione, diciamo, per quanto riguarda questa fragilità, si parla donne di vittime di violenza,
sì,
anche ex detenute,
sì. Allora,
ho capito
noi
bene?
Abbiamo due filoni importanti nel quale ci stiamo occupando. Uno è assolutamente il filone delle donne e abbiamo proprio dei progetti attivi che volgono al reinserimento sociale, quindi quello che facciamo è cercare di inserirli in corsi organizzati da noi o da terzi per,
sì,
dargli l'opportunità di poter imparare un mestiere e trovare un lavoro, oppure facciamo dei workshop ad esempio per capire come comportarsi o come vestirsi per un colloquio di lavoro. Anche questo sembra sciocco ma è assolutamente importante.
Certo, no, è fondamentale, quindi, insomma ci sono, come dire, dei centri appositi che lo fanno, quindi è un elemento cruciale per rimettersi in gioco.
Abbiamo fatto un workshop molto, molto bello, forse uno dei più toccanti che abbiamo fatto, che è stato con delle ragazze uscite dalla tratta.
Sì.
Quindi ragazze veramente molto giovani che purtroppo appena adolescenti sono state ingannate per strada una volta arrivate in Italia e che sono riuscite ad uscirne, appunto ospiti oggi di cooperative, e che molto spesso quando poi sono proposte per un tirocinio lavorativo al termine di esso non vengono rinnovate, quindi
sì,
non viene proposta l'offerta di lavoro, quindi purtroppo perché abituato ad utilizzare il corpo come strumento, quindi non sanno propriamente utilizzarlo. E il workshop che abbiamo fatto è stato proprio con una ex modella che ha una scuola,
sì,
di portamento, che gli ha insegnato come camminare, come sedersi durante un colloquio, come gesticolare, eccetera, per mettere in risalto tutta la loro eleganza.
Certo.
E questo è stato molto bello perché per loro è stato emozionante per la prima volta prendere il potere del loro corpo, di loro stesse, utilizzarlo per una cosa che veramente può costruire il loro futuro. È stato veramente emozionante sia per le ragazze sia per noi che eravamo presenti.
Insomma, di storie ce ne sono davvero tante, immagino vi imbattete davvero in storie importanti, no? Che meritano il riscatto, soprattutto c'è l'esigenza da parte vostra anche di dare autonomia a queste donne, perché senza l'autonomia anche economica difficilmente si esce da un tunnel. Io volevo segnalare il vostro sito che è www.soweb.org e nella vostra mission dite, spiegate naturalmente quello che fate, ma la cosa bella è che dice: insieme possiamo fare la differenza, un abito da sposa alla volta, che è un po' un passo alla volta davvero, come a dire che ogni piccola azione di ognuno di noi può cambiare davvero il mondo, no?
Sì.
E tra l'altro voi mettete in luce anche, diciamo, come un'economia circolare che può per l'appunto essere indirizzata verso la virtuosità come fate voi, limita anche i danni dell'inquinamento tessile. Noi qui a Radio Vaticana Italia ne abbiamo parlato spessissimo, perché il mercato del tessile è fonte di grandissimo inquinamento, oltre che di sfruttamento pesante di persone dall'altra parte del mondo.
Ecco, ci tenevo prima, quando elencavo i vari progetti, a dire che quello delle donne è solamente uno dei nostri
obiettivi.
Sì. Un altro è proprio l'ambiente, e siamo molto attenti al settore sostenibilità, che appunto, come ha già anticipato, è molto in voga al momento, e purtroppo il settore moda è anche molto colpevole di questo inquinamento.
Però si può fare partendo anche dalle piccole e grandi cose del quotidiano. Grazie mille, Veronica Bello, fondatrice di SoWed, la onlus che recupera i vestiti da sposa per rimetterli in circolo e ridare
grazie
dignità
a te,
a donne che hanno avuto delle difficoltà. Grazie Veronica, un saluto e buon lavoro.
Ciao, ciao.
E noi adesso ci trasferiamo sul fronte internazionale, voltiamo pagina, torniamo a parlare di gestione dei flussi migratori. Due giorni fa, avrete sentito la notizia, c'è stata la presentazione in Commissione europea del Migration Pact, ovvero un provvedimento appunto sui flussi migratori che sta facendo discutere. Al microfono di Amedeo Lomonaco la riflessione, ma anche le proposte del Centro Astalli, che è il servizio dei gesuiti per i rifugiati, con la voce di Donatella Parisi.
Le organizzazioni umanitarie, gli enti di tutela che si occupano di migranti e rifugiati avevano riposto una certa fiducia nelle parole introduttive delle scorse settimane della commissaria von der Leyen rispetto a questo testo che è stato presentato ieri. Poi invece nella sostanza vediamo che non c'è un reale superamento del Trattato di Dublino come auspicavamo, e non c'è neanche un vero cambio di rotta su quelle che sono le politiche migratorie. Intendo dire che la priorità per l'Europa resta comunque la chiusura delle frontiere, il controllo delle frontiere e l'impedimento per quanto possibile dell'accesso dei migranti sul territorio europeo. È tutto un documento che, pur mostrando segni di apertura e tentativi di passi in avanti, in realtà poi è ispirato a questa logica. E se questa è la logica, parlare di accoglienza, di ricollocamento, di corresponsabilità di tutti gli stati nella gestione dell'accoglienza è molto più complicato.
In particolare gli stati sono obbligati a scegliere se accogliere o rimpatriare.
Vedendo il comportamento di tutta una parte dell'Unione Europea, pensando all'Europa dell'Est o ad altri stati, ci pare molto improbabile che si possa scegliere l'accoglienza quando c'è poi eventualmente la possibilità di finanziare per non averli sul proprio territorio.
E per quanto riguarda le procedure di asilo?
Vengono molte ridotte nei tempi, molto accelerate, è previsto l'asilo in frontiera, e questo ci preoccupa molto perché presuppone una lista di paesi sicuri, cioè vuol dire che da alcuni paesi l'Europa stabilisce che non è possibile ammettere richieste d'asilo, e questo questo è molto pericoloso perché sappiamo che la richiesta d'asilo è una richiesta che si basa sulla storia individuale di una persona e poi perché questo infliggerebbe un duro colpo alle categorie vulnerabili dei migranti, pensiamo alle vittime di tortura, ai minori, alle donne sole che richiedono invece un tempo di accompagnamento anche durante la procedura di riconoscimento della protezione lungo e fatto di tappe.
È la solidarietà uno dei tratti peculiari che contraddistinguono questo piano sulle migrazioni?
Ci pare che la parola solidarietà, che si è tanto usata in questi giorni per commentare l'uscita di questo patto, in realtà cambia un po' di significato dal punto di vista dell'Europa. Non è una solidarietà nell'accogliere, una solidarietà nei confronti dei migranti, da chi scappa da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie, ma è una solidarietà tra stati nel tentativo di chiudersi quanto più possibile. Questo ovviamente ci preoccupa e non possiamo che sottolinearlo con una certa preoccupazione.
Il testo non stabilisce inoltre l'istituzione di canali umanitari.
Speravamo finalmente nell'istituzione di canali umanitari, cioè di ingressi legali per quelle persone che scappano da situazioni di guerre e conflitti, pensiamo alla Siria, pensiamo a quello che accade in Libia in questo momento. Sarebbe stato un passo importante, un atto significativo che avrebbe avuto come primo effetto quello di evitare le morti in mare, che invece sono purtroppo all'ordine del giorno. E anche diciamo con un canale umanitario legale, con delle quote di ingresso per chi appunto scappa da situazioni di violazione dei diritti umani, di resettlement per esempio, anche il campo di Lesbo poteva essere considerato come una logica superata. Tutto questo non c'è, ci sono delle possibilità di quote di ingresso dei lavoratori migranti, alcune già preesistenti, ma che fondano la loro logica sul fatto che scelgo chi avere sul mio territorio, scelgo chi accogliere o perché ha determinati talenti o perché ha determinate competenze professionali. Questa è una logica su cui il Centro Stalli spesso ha mostrato delle riserve, ha espresso perplessità, perché è una logica che ci pare utilitaristica, prendo chi mi serve. In un momento in cui nel mondo ci sono moltissime crisi umanitarie, ci sono 80 milioni di rifugiati secondo le Nazioni Unite, mai un numero così alto, e in un momento in cui l'Europa comunque accoglie un numero minimo di questi rifugiati, che invece gravano molto sui paesi confinanti e sono spesso paesi in via di sviluppo, basti pensare di nuovo al Libano con la Siria, Pakistan, Iraq con l'Afghanistan, ecco, ci pare che era necessario prevedere dei canali di ingresso legali che garantissero il diritto all'accoglienza, all'accesso al territorio e all'integrazione in Europa.
Cosa chiede il Centro Astalli alle istituzioni nazionali e sovranazionali?
Il Centro Astalli chiede, alla luce di questo patto sulle migrazioni, di porvi degli importanti correttivi, cioè che sia un primo passo e che si proceda con generosità e con un nuovo significato della parola solidarietà, che sia una solidarietà rivolta ai migranti, alle persone che chiedono aiuto. E questo concretamente vuol dire che l'Europa decida di investire in accoglienza e in integrazione, che si superi effettivamente il Trattato di Dublino stabilendo delle quote obbligatorie di ricollocazione, che tengano conto anche di alcuni indicatori che i migranti hanno, per esempio se ci sono familiari in un determinato paese o se ci sono possibilità di inserimento lavorativo, se ci sono legami di qualche tipo che possano velocizzare e facilitare i percorsi di integrazione. Queste devono essere quote obbligatorie, gli Stati membri devono gestire le migrazioni come tema comunitario.
Non può e non deve dunque prevalere l'interesse del singolo Stato?
Pensare di mettere sul campo egoismi nazionali che prevedano poi anche il fatto di non accogliere, il fatto di rimpatriare, il fatto di lasciare i migranti sulle coste del Mediterraneo in balia dei trafficanti oppure in situazioni veramente degradanti e inaccettabili come i campi che ci sono sulle isole greche. Moria è stato un po' diciamo l'esempio deflagrante di una situazione che c'era ormai da anni. Noi è dal 2016 che denunciamo il fatto che nei campi delle isole greche, quindi dei campi europei, i bambini non andavano a scuola, i bambini tentavano il suicidio, c'erano violazioni continue di diritti umani, abusi su migliaia di migranti che aspettavano lì di sapere quale sarebbe stata la loro sorte. E aspettavano in un limbo che ormai era fuori dal tempo e fuori anche da qualsiasi tipo di progettualità di accoglienza e integrazione. L'Europa deve superare questa logica, deve però mettere in atto con coraggio delle misure che prevedano la corresponsabilità di tutti gli Stati. Ecco, il Centro Stalli pensa che si possa fare di più, che è necessario fare di più nell'interesse di tutti, dei migranti ma anche dei cittadini europei.
Questa era la voce di Donatella Parisi, portavoce del Centro Astalli, servizio dei gesuiti per i rifugiati, al microfono di Amedeo Lomonaco. Ricordiamo che ha commentato, ha fatto delle riflessioni ma anche delle proposte in merito al Migration Pact, cioè il provvedimento che sta facendo discutere, presentato in Commissione Europea sulla gestione dei flussi migratori. Il Mondo alla Radio si ferma qui, il mio ringraziamento va a tutti i miei ospiti di oggi, ma anche a Luciana Fantini in regia, a Mario Scantona alla parte tecnica e naturalmente a tutti voi per averci scelto anche oggi. Vi ricordo che questa puntata del Mondo alla Radio, come tutte, è reperibile sul nostro sito vaticannews.ba, cliccando su Radio Vaticana e poi su Programmi, la sezione podcast. Da Paola Simonetti è tutto, buon proseguimento di serata, a presto.
Radio Vaticana Italia.
Cosa importa se è finita? E cosa importa se ho la gola bruciata? Che conte che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, finché la sera non arriverà. Una fantastica giornata morbida. Oh, splendida giornata che comincia sempre con l'alba di vita. Oh, splendida giornata, quante senza storie, con quali emozioni poi, poi alla fine ti travolgerà. Cosa importa se è durata, quello che conta è che sia stata. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stralunata. Una splendida giornata, sempre con il sole in faccia fino a sera, che la sera di nuovo sarà. We'll be right back.
In blu, notizie.